Una chiave di lettura.
Iniziamo salutando l'ospite di oggi, Manuel Anselmi, ricercatore di sociologia politica all'Università di Perugia e coordinatore ICE d'America Latina della LUIS. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Facciamo un viaggio lunghissimo e andiamo in Venezuela. Ad un anno dalla morte di Chavez, il paese è attraversato da una profonda crisi e da forti proteste. Ci chiediamo com'è possibile che il sistema sia collassato così velocemente, in un anno nemmeno.
Sì, in realtà diciamo la velocità è giustificata dal fatto che era un sistema che si reggeva su una figura carismatica. Già le prime elezioni, subito dopo la morte di Chavez, quelle che hanno visto Maduro vincitore, avevano già dato questo, anche per molti versi, inquietante segnale. Cioè il fatto che era un sistema politico fortemente dipendente dalla figura carismatica del presidente Chavez. Mi riferisco al fatto che appunto Maduro vinse con circa 200.000 voti, poco più, quindi di gran lunga con un risultato inferiore rispetto a quello di Chavez, che invece era solito vincere sulle destre, sull'opposizione, con almeno 10 punti percentuali. Quindi questa differenza si è vista già dal voto subito successivo alla morte di Chavez. Questo ci dice che è un sistema, come capita spesso, soprattutto poi in America Latina, è un sistema politico tutto dipendente dalla figura carismatica del presidente, e dove la fiducia nel presidente si traduceva in consenso politico. La debolezza reale della leadership di Maduro è stata uno dei motivi che ha spinto l'opposizione a scendere in piazza.
Quindi cosa chiedono i movimenti di protesta al successore di Chavez?
I movimenti di protesta che hanno iniziato in modo così evidente e sistematico a gennaio in tutto il paese, in tutte le città del paese, chiedono fondamentalmente la destituzione, cioè le dimissioni del presidente. Vogliono che il presidente Maduro rinunci, e questo spiega in realtà una mentalità che è vecchia in Venezuela, perché da quando Chavez è andato al potere il Venezuela è un paese diviso a metà, dove una metà vuole non riconosce l'altra metà come avversario in modo democratico, ma vuole appunto l'eliminazione dell'altra parte dal gioco politico. Questo è un fenomeno che si chiama di polarizzazione politica estrema, radicale. Ecco, nelle proteste c'è una richiesta esplicita di dimissioni dell'intero governo e di sostituzione. Ora, la debolezza del governo, soprattutto la crisi economica, voi potete immaginare che dallo scorso anno il valore del dollaro al mercato non ufficiale, perché è molto più diffuso il mercato nero nel cambio al mercato illegale, si è addirittura quintuplicato. Quindi stiamo parlando di una situazione fuori controllo, l'inflazione galoppante, una scarsità di beni primari, che in parte appunto legati alla difficoltà di acquisto di acquisto di prodotti all'estero, ma anche c'è una vera e propria precisa posizione da parte di alcuni settori sociali, degli imprenditori a non collaborare. C'è una situazione molto complessa.
Una parte che non vuole riconoscere l'altra, con atteggiamenti anche di censura violenta, mi pare di capire.
Sì, guardi, a questo punto io devo essere molto sincero che il lavorare sul Venezuela a distanza è sempre difficile, perché le informazioni che escono dal Venezuela spesso fanno parte della lotta politica. C'è un'amplificazione, ma questo un po' ormai nella società globale ipermediale è un po' così, cioè si usano i mezzi di comunicazione anche per fare lotta, quindi capire bene come stanno le cose è veramente a volte un lavoro di filologia più che di sociologia. Questo per dirle che fondamentalmente quasi una guerra civile, ma lo era già in precedenza, cioè, questo clima già c'era con Chavez, ma si conteneva perché c'era un potere forte, perché c'era anche un dialogo difficilissimo, ma un dialogo con l'opposizione. Adesso invece noi abbiamo una situazione molto diversa, perché già le proteste hanno ulteriormente radicalizzato, perché sta un po' la spirale di violenza, hanno radicalizzato il rapporto tra opposizione e governo. Infatti quello che era l'unico leader dell'opposizione più di profilo più, diciamo, moderato, che era Capriles, è stato quasi scalzato da altri leader nati, diciamo così, consolidati nella protesta, come Lopez. Quindi c'è proprio un problema di riconducibilità del tutto ad una dimensione legale e pacifica. Quindi la situazione è molto molto complessa.
La crisi venezuelana all'interno della realtà dell'America Latina, in che termini si inserisce, come viene vista dalle altre società civili latinoamericane?
Beh,
che esempio è?
Ovviamente noi sappiamo che l'America Latina è in parte divisa, ci sono paesi fortemente è divisa, perché ci sono paesi fortemente filo venezuelani che nascono da una sebbene in modo diverso hanno interpretato questa linea di sviluppo politico progressista, immagino all'Argentina, alla Bolivia in primis, che sono dei partner politici, commerciali del Venezuela e vivono con grande, soprattutto i governi o comunque le parti prevalenti, diciamo, vivono con grande apprensione l'esito del Venezuela, perché una cosa che occorre dire è che il Venezuela ha svolto con Chavez un ruolo importantissimo nel trainare, diciamo così, alcuni paesi in una direzione autonomista, regionalista, alcuni paesi latinoamericani. Chavez ha svolto un forte ruolo all'esterno del proprio paese, all'interno di quello che si chiama il subcontinente latinoamericano. Quindi basti pensare che la televisione, il Telesur, che è la televisione che unisce un po' tutta l'America Latina, che è una chiave in chiave progressista, però dalle notizie, però la unisce, l'unica televisione insomma che si vede in quasi tutti i paesi dell'America Latina, è stata un'idea di Chavez. Quindi viene vista con apprensione da quei paesi che sono legati ideologicamente, per dirla in modo più diretto, con il Venezuela chavista. Viene vista con un, diciamo così, come un punto di svolta, un possibile punto di svolta, per quei paesi che invece hanno intrapreso una strada più di carattere liberal democratico e quindi non socialista, e che il ritorno di un Venezuela, un possibile ritorno di un Venezuela liberale, ovviamente più vicino agli Stati Uniti piuttosto che alla Cina e alla Russia, può essere un grande punto di svolta, la fine di quello che dal punto di vista liberale era un asse non positivo, insomma.
Quindi
come vedete, la polarizzazione in parte si ritrova anche nell'ambito dell'opinione pubblica latinoamericana.
Quindi siamo al punto in cui, e lo vediamo anche in altre parti del globo, che uno Stato, un paese non può salvarsi da solo, ma la possibile soluzione delle gravi problematiche interne nasce anche da un contesto internazionale.
Qui soprattutto, io devo dire, in questo con grande cautela, tra virgolette, io porrei... cioè, sono propenso a riconoscere alcune analogie tra il caso ucraino e quello venezuelano. Ovviamente stiamo parlando di contesti molto diversi, cioè due crisi sono molto simili per il fatto che sono due crisi che comunque vanno lette e che troveranno una soluzione in termini di scacchiere internazionale, cioè da un punto di vista esterno, no? Con il coinvolgimento delle altre potenze del globo. Mi spiego, anche l'uscita, visto che sono ospite di Radio Vaticana, non posso non dirlo, quanto rilasciato l'altro giorno da Federico Lombardi, da padre Federico Lombardi, circa l'interessamento di Parolin, no? Il segretario di Stato,
Parolin,
scusi, di Parolin del segretario di Stato è di un possibile, diciamo così, interessamento da parte del Vaticano in una, diciamo, in un'ottica di risoluzione del conflitto venezuelano, ci dice appunto quanto sia difficile che la soluzione si risolva solo all'interno del Venezuela, soprattutto perché, come abbiamo detto prima, è una situazione bloccata. Ora, Chavez ha sviluppato negli anni nuove alleanze. Chavez è stato pure, diciamo, uno dei leader che ha più di ogni altro, leader sudamericani, che più di ogni altro ha portato nuovi partner commerciali e politici in America Latina, che prima erano quasi non presenti, inesistenti, tipo la Russia, la Bielorussia, l'Iran, la Cina soprattutto. Ovviamente nell'ottica di Chavez significava uscire da una forma di dipendenza storica dagli Stati Uniti e aprirsi a un mondo multipolare o comunque ad altre frontiere. Ora questi partner sono presenti, hanno grandissimi interessi economici, grandissimi interessi politici in America Latina, in Venezuela in particolar modo, che è uno dei maggiori produttori del petrolio, e quindi non si può uscire da quella crisi senza una mediazione tra Stati Uniti, Spagna, Unione Europea e dall'altra parte appunto i paesi che ho appena citato. Questo ci fa capire che poi sempre di più le crisi non sono più crisi nazionali, cioè nell'ottica globale le crisi sono sempre più crisi transnazionali. Ormai stiamo parlando appunto di situazioni in cui che riflettono delle cordate, degli certo. interessi, quindi sì.
La cosa diventa ancora più complessa, insomma.
È molto più complessa di come si possa sembrare, cioè di come possa apparire, perché il contesto politico internazionale è molto complesso. Basta immaginare la nostra presenza in Venezuela. Noi che ovviamente non siamo più politicamente così in modo, diciamo così, a intuito, noi siamo più vicini agli Stati Uniti eccetera, però noi siamo partner della PDVSA, l'ENI è partner della PDVSA, che è l'azienda nazionale venezuelana per il petrolio, quindi noi abbiamo degli interessi diretti e ovviamente abbiamo anche l'interesse a mantenerli, quindi si aprono scenari pure dilemmatici, no?
Certo.
Di difficoltà, quindi tipici della politica contemporanea.
Grazie allora a Manuel Anselmi, ricercatore di sociologia politica all'Università di Perugia e coordinatore ICED America Latina all'Università Luis Guido Carli. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, buongiorno.